Buonasera. Abbiamo davanti a noi il canto dodicesimo. Siamo ormai scesi con Dante e con Virgilio dal cerchio degli eretici a questo nuovo cerchio, che è il cerchio dei violenti. Come vi ho detto ieri, i violenti sono distinti, violenti contro il prossimo, prima di tutto, violenti contro se stessi e la propria sostanza, violenti contro Dio, natura e arte. Questa sera, chiaro, troviamo la prima categoria dei violenti, i violenti contro il prossimo. A guardia di questo varco del cerchio settimo c'è il Minotauro, un mostro che Dante prende dalla mitologia, che solo a vederli monta in ira. Virgilio lo apostrofa, gli risponde con violenza, con parole veramente severe, energiche. E allora il Minotauro perde il lume degli occhi, saltella scomposto e irracondo, così che i due poeti gli sfuggono via e possono per una rovina entrare nel cerchio. È una rovina che probabilmente si formò quando Cristo scese agli inferi a liberare le anime dei santi padri morti prima di lui, e con quella sua discesa agli inferi l'inferno tremò tutto. A misura che i poeti scendono, si scopre ai loro sguardi una fossa di forma circolare, grande come il cerchio, che sta sotto e piena di sangue bollente. È uno dei fiumi dell'inferno che forma qui una immensa palude, il Flegetonte. Lungo la riva di questa palude corrono i centauri, armati di arco e di frecce. Dalla torma dei centauri che passa si staccano tre, uno dei quali, che è Nesso, grida subito: chi siete voi? Per qual pena venite? Ditelo subito, altrimenti tiro, vi tiro una freccia. Virgilio risponde, continuando imperturbabile la sua discesa: una risposta la daremo al vostro capo, a Chirone. E Chirone, dopo che ha udito che Dante è vivo e che è costretto a quel cammino nell'inferno per la volontà superiore, per la volontà di Dio, Chirone si rabbonisce e ordina allora al suo collega, al centauro Nesso, di guidarli. Nesso prenderà poi in groppa Dante per portarlo attraverso questa palude di sangue. Durante il viaggio attraverso la palude, i due poeti, Virgilio e Dante, vedono tiranni famosi affogati nel sangue fino agli occhi, poi vedono omicidi affogati nel sangue fino alla gola, poi anime che escono dal sangue con il petto, anime finalmente che sono nel sangue soltanto fino alle ginocchia. C'è tutto, vedete, una graduazione di pena, pur per questi violenti contro il prossimo. Si capisce, dipende dalla gravità o dalla minore gravità della loro violenza. E dove il fiume è meno profondo, Dante, a cavallo del centauro Nesso, passa dall'altra parte. E come dalla parte veduta, il sangue viene a mano diminuendo, così da quest'altra parte Nesso, accennando, insegna dove il letto di questa palude si abbassa sempre più, fin dove si può raggiungere la profondità dei tiranni. E detto questo, Nesso fa smontare Dante e se ne ritorna indietro per la stessa via. Era lo loco ove ascender la riva venimmo alpestro, e per quel che vi eranco tal che ogni vista ne sarebbe schiva. Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'Adige percosse o per tremoto o per sostegno manco, che da cima del monte onde si mosse al piano e sì la roccia discosesa ch'alcuna via darebbe a chi su fosse, cotal di quel burrato era l'ascesa, e in sulla punta della rotta lacca l'infamia di Creti era distesa, che fu concetta nella falsa vacca. E quando vide noi, se stesso morse, sì come quei cui l'ira dentro fiacca. Dunque, i due poeti si trovano in una regione sconvolta di macigni, sconvolti di ruti, come dice Dante con un paragone terreno preso dal paesaggio italiano, come la lunga fila di macigni che si può vedere presso Marco tra Verona e Trento, prodotta dal distacco di un pezzo della montagna, e quella frana è chiamata gli Slavini o i Lavini. E in cima a quella rovina c'era l'infamia di Creti, e cioè il Minotauro. Questo mostro Dante lo definisce con questa espressione, l'infamia di Creti, perché era figlio di una infame amore tra Pasifae e un toro. Il Minotauro morse appena vide i due poeti, se stesso morse, sì come quei cui l'ira dentro fiacca. E allora Virgilio cominciò a gridare: guarda che qui non siamo mica venuti per ripetere l'impresa del duca di Atene. Forse tu credi che qui sia il duca d'Atene che su nel mondo la morte ti porse. Teseo, l'impresa di Teseo, duce degli ateniesi, partiti bestia, che questi, cioè Dante, non viene mica ammaestrato dalla tua sorella, ma vassi per vedere le vostre pene. Con energia dunque ha parlato Virgilio, e il Minotauro allora si accende di furia, e qui Dante ha una delle sue stupende similitudini. Qual è quel toro che si slaccia in quella che ha ricevuto già il colpo mortale, che gir non sa, ma qua e là saltella, vid'io lo Minotauro far cotale. E allora Virgilio, accorto, grida: corri, corri al varco, mentre che in furia è bon che tu ti cale. È una immagine stupenda, l'immagine del toro che si conduce al macello e che viene ucciso percuotendolo con un colpo di maglio sulla testa. Ma il colpo questa volta non lo ha finito subito, e quindi produce nel toro delle reazioni violente, incomposte, rompe la corda, sì, per la disperazione, per l'ansimo della morte, ma non ha la forza di fuggire, e non ha più neanche la capacità di coordinare i suoi movimenti, e quindi saltella qua e là, istupidito. E tutto questo è detto splendidamente: qual è quel toro che si slaccia in quella che ha ricevuto già il colpo mortale, che gir non sa, ma qua e là saltella. Dante e il suo maestro prendono dunque la via giù per lo scarco di quelle pietre e si precipitano nel cerchio settimo. C'è una spiegazione di Virgilio intorno alla rovina e alle origini della rovina, e poi Virgilio dice a Dante: ma ficca gli occhi a valle, che s'approccia la riviera del sangue, in la qual bolle qualche per violenza in altrui noccia. Qui Dante esplode in una deprecazione, la deprecazione dell'ira, la deprecazione della cupidigia cieca, della violenza. O cieca cupidigia, o ira folle che si ci sproni nella vita corta e nell'eterna poi si mal ci molle, ci sproni, ci stimoli, ci fai fare bestialità nella nostra vita che è breve, e poi ci prepari l'eternità del patimento, immollati, cioè attuffati in questo sangue del cerchio dei violenti. Io vidi un'ampia fossa in arco torta, come quella che tutto il piano abbraccia, e tra il piede della ripa ed essa in traccia correan centauri, in schiera correan centauri armati di saette, come solean nel mondo andare a caccia. E allora appena li vedono, uno di essi grida: «A qual martiro venite voi che scendete la costa? Ditelo, se non l'arco tiro!» E Virgilio: «La risposta faremo noi a Chiron, costà di presso. Mal fu la voglia tua, sempre si tosta, hai sempre fatto bestialità tu, anche adesso». E poi mi tentò e disse, cioè mi toccò di fianco col gomito, Virgilio mi toccò e mi disse: «Vedi, quegli è Nesso», cioè dice il nome del centauro che li ha minacciati. «D'intorno al fosso vanno a mille, saettando qual anima si svelle dal sangue, più che sua colpa sortille. Saettano con le frecce le anime che sporgono un po' troppo dal sangue, cioè che sporgono dal sangue più di quello che sia stato consentito dalla loro sorte, cioè dal destino che hanno ricevuto. Noi ci appressammo e allora si incontrano con Chirone, il capo». E qui c'è un'immagine di Chirone, quasi vorrei dire domestica. Chiron prese uno strale e con la cocca fece la barba indietro alle mascelle. Vedete la scena di questo Chirone che prende una freccia, la rivolta e con la parte posteriore della freccia, che è appunto divisa, bipartita, si serve come d'un pettine per scostarsi la barba e per poter scoprire la gran bocca. Quando s'ebbe scoperta la gran bocca, disse ai compagni: «Siete voi accorti che quel di retro muove ciò che gli tocca? Avete capito che uno dei due è vivo? Così non soglion fare i piedi ai morti». E allora Virgilio gli conferma: «Sì, è vivo. E lo conduco giù per l'inferno per ordine del cielo, per ordine di una potenza del paradiso. E per quella virtù per cui io muovo i passi miei per si selvaggia strada, danne un dei tuoi», cioè dacci uno dei tuoi compagni che ci faccia da guida e che ci accompagni attraverso la palude, che ne mostri là dove si guada e che porti costui in sulla groppa, perché costui, Dante, non è spirito che per l'aer vada, non può volare. Io posso volare, posso librarmi sopra il sangue, ma Dante è vivo, quindi ha un peso». Chirone allora si volta verso destra, chiama Nesso e gli dà l'ordine: «Torna», e si li guida e fa cansar. S'altra schiera v'intoppa. Se incontrate altre schiere di centauri, falli cansar, cioè falli allontanare. Ed ecco, siamo appunto all'ultima parte, quando i poeti traversano la palude e vedono questi violenti. «Or ci muovemmo con la scorta fida lungo la proda del bollor vermiglio, dove i bolliti facean alte strida». Voi sentite in questa magistrale terzina, che non soltanto dà l'idea del viaggio, ma dà anche l'idea di questo bollor vermiglio, di questo sangue che gorgoglia, che bolle, cuocendo i violenti, ed ha ancora l'idea acustica delle alte strida, cioè questo tumulto di grida, di imprecazioni, di lamenti, di dolore che sale dalla palude. «Io vidi gente sotto infino al ciglio». Ecco, sono i violenti più gravi, gli assassini, i tiranni, che devono star sotto nel sangue, addirittura fino alla fronte. E il centauro chiarisce e dice: «Chi sono?» «Ei son tiranni che dier nel sangue nell'aver di piglio, che uccisero e depredarono gli altri». E allora lì ne elenca parecchi: Alessandro, che non deve essere Alessandro Magno, ma Alessandro di Fere, un famoso tiranno della Tessaglia dell'antichità. Gli scrittori antichi mettevano sempre insieme, avvicinavano sempre come esempi di tirannia Alessandro di Fere e Dionisio di Siracusa, e infatti Dionisio viene subito dopo. E Dionisio Fero, che fe Sicilia aver dolorosi anni, e poi c'è Celino, c'è Obizzo d'Este, e poi mostròcci un'ombra da l'un canto sola, dicendo, notate quell'ombra di un assassino che è da un canto, sola, isolato anche dagli altri. C'è quasi qualche cosa di angoscioso, di spaventoso anche in questo isolamento del dannato che incontriamo subito. E dice dunque: colui fesse in grembo a Dio lo cor che in sul tamigi ancor si cola. Quel colui è Guido da Monforte, autore di un assassinio che ebbe una risonanza cupa, spaventosa in tutta l'Europa. Nel 1272 era riunito a Viterbo il conclave per la nomina del Papa e a Viterbo si erano fermati alcuni potenti di questo mondo: Edoardo I d'Inghilterra, Arrigo di Cornovaglia, Filippo III di Francia e altri. Ebbene, Guido da Monforte, per vendicare la morte di suo padre Simone, che era stato fatto morire da uno della famiglia reale d'Inghilterra, Guido da Monforte in chiesa, nella chiesa di San Silvestro, durante la messa, in presenza dei potenti che ho detto, con una pugnalata spaccò il cuore ad Arrigo. E quindi capite, questa ombra che rimane lì, sola, schivata, scansata anche dagli altri assassini. E sentite adesso il peso delle parole: fesse, cioè tagliò, ruppe, in grembo a Dio, cioè in chiesa, perché quando si è in chiesa durante la messa si è nella casa di Dio, si è ospiti di Dio, ruppe in chiesa il cuore che ancor oggi cola sul Tamigi. Questa è la tradizione di antichi commentatori e di antichi cronisti, che re Edoardo avesse innalzato su un ponte di Londra un monumento mettendogli una coppa con dentro il cuore, rotto appunto, spaccato dal pugnale, il cuore di Arrigo, questo cuore che, dice Dante, continua a colare sangue. Così a più si facea basso quel sangue, sì che cocea pur li piedi, e quindi fu del fosso il nostro passo. Ed eccoci allora alla fine, eccoci ad altre anime di violenti che tutti si macchiarono di questo peccato di violenza contro il prossimo, e ecco che Dante smonta, può ormai camminare con i suoi piedi, la riviera trista, la palude è finita e il centauro ritorna indietro. Poi si rivolse e ripassossi il guazzo e ripassò il guado.